5 novembre 'Conversazione, testimonianza di Don Silvano Nistri, parroco di Sesto Fiorentino, intervistato da Luigi Sandri.
Stato per la persona e non la persona per lo Stato, ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico. Con queste parole Giorgio La Pira si rivolge all'Assemblea Costituente. È il 9 settembre 1946 e il giovane docente di diritto romano è stato chiamato a prendere parte ai lavori della Commissione dei 75, incaricata di redigere l'elenco dei principi fondamentali della Costituzione italiana. La Pira non si sottrae al confronto, anche duro, con quei costituenti che esprimono una visione dello Stato marxista e liberale, cioè radicalmente diversa dalla sua. Il giovane giurista cattolico, insieme con Aldo Moro, Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani, il cosiddetto gruppo dei professorini, si fa portatore di un'impostazione personalistica dello Stato e della democrazia che affonda le radici nel pensiero dei filosofi francesi Jacques Maritain ed Emmanuel Mounier. L'esperienza di antifascista, segnata dalla fuga a Roma nel 1943, inseguito dalla polizia, spinge La Pira a schierarsi con forza contro ogni forma di totalitarismo. La nuova Costituzione dello Stato Democratico Italiano, afferma ancora in quel suo intervento alla Costituente, deve energicamente riaffermare i valori della democrazia in opposizione ai principi dello Stato totalitario. E mentre pronuncia queste parole, La Pira non ha in mente soltanto la tragica esperienza della dittatura fascista e nazista, ma anche il totalitarismo dell'impero sovietico, del quale predice con straordinario anticipo la fine. Ma se lo Stato è a servizio della persona, alla base dell'ordinamento democratico sta per La Pira la difesa dei diritti sociali. Senza la tutela di questi diritti, scrive, quali il diritto al lavoro, al riposo, all'assistenza, la libertà e l'indipendenza della persona non sono effettivamente garantite. Da questa convinzione muovono le sue battaglie come sindaco di Firenze per affrontare le emergenze sociali della sua città. Fa costruire scuole e case popolari a basso prezzo per i poveri e le requisisce per darle ai senza tetto. Crea il quartiere dell'Isolotto, ricostruisce i ponti sull'Arno distrutti dalla Seconda Guerra Mondiale e il teatro comunale, realizza la centrale del latte e il sistema di rete tranviaria, si batte contro la chiusura della fabbrica a Pignone, salva le officine Galileo, interviene in difesa dei dipendenti della Richard Ginori. Alle accuse di essere un comunista bianco, La Pira risponde scrivendo a Pio XII: se devo restare nell'agone politico, la mia divisa resta: combattere l'ingiustizia, difendere gli oppressi, sventare le insidie dei potenti. E in un'altra lettera inviata al Giornale del Mattino aggiunge: un sindaco che per paura dei ricchi e dei potenti abbandona i poveri, sfrattati, licenziati, disoccupati, è come un pastore che per paura del lupo abbandona il suo gregge. La riflessione sulla democrazia in La Pira è legata infatti a un'altra dimensione che gli è stata molto cara, quella della città. Viene eletto sindaco di Firenze per 3 volte, dal 1951 al 1964. Il capoluogo toscano diventa così per lui la realtà privilegiata dove esprimere la sua visione politica.
Città come Firenze non sono dei musei, sono delle grandi esperienze storiche che la provvidenza provoca nella sua strategia storica, nel corso dei secoli, grandi esperienze storiche che sono destinate a rilanciare su tutto il corpo dei popoli e delle nazioni fermenti nuovi, atti a costruire, nell'epoca di pace in cui siamo entrati, malgrado tutto, una più grande civiltà cristiana ed umana.
la Pira vuole che Firenze divenga il simbolo della città sul monte e si impegna a fare del capoluogo toscano il centro da cui si irradia un profetico impegno per la pace nel mondo. Dal 1952 al 1956 indice i convegni internazionali per la pace e la civiltà cristiana. Ospita a Firenze la tavola rotonda est-ovest sul disarmo e nel 1955 il convegno dei sindaci delle capitali del mondo. Organizza i colloqui per il Mediterraneo e fa incontrare rappresentanti palestinesi e israeliani per affrontare il problema della Terra Santa che gli sta molto a cuore.
La nostra speranza è che questi convegni fiorentini, che di anno in anno vanno crescendo di peso e di valore, collaborino alla soluzione della crisi storica che attraversa il mondo. E collaborano in questo senso, in quanto mostrano che la scala dei valori umani è una scala integrale che va dai valori di base, che sono il lavoro, la casa, l'assistenza, l'ospedale, la scuola, sino ai valori di vertice, che sono la preghiera e la contemplazione di Dio. Soltanto se la civiltà tornerà a roteare attorno a questo asse di valori, essa potrà ricomporsi nella pace, nella serenità e nella prosperità di ciascuno e di tutti.
Nel 1965 indice a Firenze un simposio internazionale per la pace in Vietnam che si conclude con un appello al quale risponde Ho Chi Minh, presidente del Nord Vietnam, indicando i punti indispensabili per ristabilire la pace.
Mister Ho Chi Minh, professore, guarda, se cessino i bombardamenti, due, riconoscano l'FLL. 3. Applichino Ginevra 54. 4. Dichiarino che si ritirano. 5. Però nel frattempo iniziamo il negoziato. Se tutto questo si fosse verificato, 7 anni non sarebbero stati persi, tristamente, perché sono morti 50.000 americani. C'è stata una spesa di non meno di 300 miliardi di dollari, pare. Sono un popolo è stato duramente sottoposto a martirio, perché pare che di vittime, secondo i dati americani, sono per un verso o per l'altro circa 3 milioni. Sono stati fatti 30 milioni almeno di crateri sulla Terra. Perché tutto questo?
Numerosi viaggi all'estero, resta indimenticabile quello del 1959, quando attraversa la Cortina di Ferro, incontra il presidente Nikita Khrushchev a Mosca e davanti al Soviet Supremo parla di distensione e disarmo. Ma il pensiero politico di La Pira, così come le sue scelte personali e le sue iniziative a livello internazionale, apparirebbero utopistici e velleitari se non si tenesse conto della profonda ispirazione cristiana che li ha sempre animati. A 20 anni La Pira si riavvicina alla fede cattolica e a 32 chiede di essere accolto nella comunità domenicana di San Marco a Firenze, nel monastero che fu del Beato Angelico, dove vive poveramente. Non ho mai voluto essere né deputato né sindaco, mi ci hanno violentemente posto, scrive La Pira e aggiunge, se un desiderio io possiedo è quello soltanto di stare col Signore nella pace benedetta dell'orazione e della riflessione. E la sua visione cristiana della vita e della storia, ispirata a San Tommaso d'Aquino, si traduce nella sua visione dello Stato democratico fondato sul concetto di città pluralista. Una città dove non c'è posto per il razzismo, la xenofobia, l'intolleranza, perché in essa viene garantito il rispetto delle diverse fedi compatibili con il bene comune.
Siamo all'alba del terzo millennio e come all'alba del secondo vanno a fiorire di nuovo, come allora, i mistici e gli artisti, i quali captano, ciascuno a loro modo, questa realtà invisibile e la traducono con la loro preghiera e con la loro arte per il bene e la fioritura del mondo. Per dirla in una maniera più concisa, per così dire,
esprimo con Gioacchino da Fiore, che fu la guida di Dante, questa cosa, dicendo l'età futura sarà l'età dei mistici, l'età degli artisti e l'età dei bambini.
Accendi la luce per piacere. Oh. Allora, riposizioniamoci. Don Silvano Nistri, Luigi Sandri e altri vicini lo stesso, perché qua se no la solitudine dei relatori. Antonio Tierrito.
Marca visita, marca visita, marca visita. Va bene. Ma non se la sentiva di venire.
Quasi sono tosse e vengo dall'influenza, quindi, ma per la pira bisogna fare anche questo, no? No, questo nome, appunto, Giorgio La Pira, è una specie di, diciamo così, di bandiera. Per i giovani magari non dice niente, perché non è morto. Che anno è morto?
Morto nel 76.
Quindi 30 anni fa. Guarda. Però qualche volta si sente citare qua e là, però è una persona misteriosa, da alcuni come un eroe, come una persona strana, come un democristiano sui generis.
Perché?
Tra virgolette, ho detto sui generis.
Ma non era neanche scritto.
Lo so. E però era votato. Quindi diciamo, vabbè, appunto questa è una spiegazione che poi vedremo. E per chi invece l'ha conosciuto, perché purtroppo abbiamo una certa età, è sempre stata una persona che in qualche modo univa e divideva. Univa per certe cose, per certe intuizioni profetiche, per certe idee molto simpatiche, proprio ti portavano a lui quasi con tenerezza, no? con cordialità. E qualche volta invece ha diviso, perché anche nella Chiesa qualcuno dice ma quello è una terza colonna, l'utile idiota dei comunisti, eccetera, eccetera. Quel viaggio a Mosca di cui si è parlato lì, beh, io ci ho vissuto a Mosca, quindi sono più bravo pure di lui. Ma insomma, quel viaggio che ho fatto nel 59 non è stata una cosa benedetta tranquillamente, sembrava appunto uno sciocco, che stante il mondo diviso in due blocchi, lui così cervelloticamente parte, va là, a fare che cosa? A fare lo sciocco servo dei comunisti, la colomba di Picasso, eccetera, eccetera. Quindi è un personaggio interessante, perché è complesso. È vissuto in un mondo quanto mai complesso, quando lui scrive a Pio XII, Grande Alfieri, la contrapposizione, insomma, è un personaggio. Ed era cristiano. Continuo a dire, lui là, e lo dice nei suoi scritti, voleva sta civiltà cristiana. Che anche questa è una questione molto sul filo di rasoio, perché ci sono civiltà cristiane che poi fioriscono nel dialogo, nella comprensione, e ci sono civiltà cristiane che finiscono sui roghi, cioè che mandano sui roghi, come la storia dimostra. Quindi, caro Silvano, tu ci devi dire, intanto tenendo conto che ci sono dei giovani che non hanno sentito nulla di lui, proprio l'ABC di La Pira, perché se ci ispiri simpatia poi ci facciamo delle domande, no? Se invece ci fai un po' di paura, le domande chiudono. Quindi direi proprio, spiegando a un analfabeto, a uno che non lo sapeva, che può essere bravissimo, chi è La Pira? Per uno che viene il terzo millennio, un personaggio così che esce dalla nebbia del tempo, o forse è un eroe che avevamo dimenticato?
Ma io voglio molto bene alla Pira, ecco, nel senso che insomma, dicevo appunto che è in corso d'opera la pubblicazione integrale degli scritti di La Fira, perché attraverso la legge Veltroni è possibile fare un'opera nazionale. E io sono nella prima commissione, cioè quelli che dovrebbero pubblicare gli scritti giovanili. Tant'è vero che la relazione che ho fatto ora, l'altra settimana a Roma, Pio Angelico, è stata proprio sulla spiritualità giovanile di La Fira. Quindi la parte che conosco meglio sono gli scritti giovanili di La Fira. Però per me, vi dico subito come la penso io, poi dopo si arriva dopo, per me è un gran santo.
Comincia di chi sei tu, Silvano.
Io sono un parroco, fino a poco, a qualche anno fa, un parroco di campagna, non del comune di Firenze, quindi La Fira non è mai stato il mio sindaco, della campagna. E però, ecco, per diverse ragioni mi sono trovato, l'ho incontrato, per esempio quando tornò dalla Russia, il giorno in cui tornò dalla Russia, poco tempo dopo, mi telefonarono per dirmi, c'è La Fira che partecipa alla messa, lì c'è una comunità di San Sergio a Firenze, e facevano appunto la messa per San Sergio, mi dissero vieni, c'è La Fira che viene alla messa, così si sta a pranzo insieme, tu gli fai delle domande, io avevo fama di essere un po' provocatore, tu vieni, si fa le domande. E mi ricordo di questo pranzo dopo il ritorno dalla Russia, con tutti questi racconti di La Fira, che era stata a Kiev, in casa del governatore, parlo di teologia, eccetera. E poi dopo io mi alzai in piedi perché dico, guarda, bisogna tornare via perché ho i ragazzi al catechismo, mi torni a casa di volata, e mi disse subito, vengo con te. Io, guarda il professore, ho la Vespa, io non posso portarla in macchina, non c'ho la, ma no, vengo in Vespa. E mi ricordo lo portai a casa, a San Marco, in Vespa, lui stava tutto intecchito, gli piacevano queste cose. La Fira era un uomo moderno, cioè tutto ciò che è meccanica gli piaceva moltissimo. Venne in Vespa come per la strada, lo provocavo, gli dicevo, ma mi dice come la fa professore essere amico di Fanfani? Ecco, lungo la strada, ma per dire alcune cose. Mi ricordo anche l'ultimo incontro che ho avuto con La Fira, vi dico due cose personali, poi si parla d'altro. L'ultima volta che io l'ho visto è stato nell'estate, lui è morto di novembre, e la Fioretta Mazzei è venuta allora a Colonnata, dove stavo io, e con La Fira in macchina, la Fioretta aveva una rudimentale 500, guidavano neanche molto bene, molto lentamente, e dopo pranzo io c'avevo una chiesina con un abbaino sopra, e ci si affacciava sul loggiato, tipo Don Abbondio, ecco, si vede di sotto chi c'è in piazza, sento suonare il campanello, mi affaccio, c'era la Fioretta, mi dice, c'è il professore in macchina, il professore era lui, e dico, ma digli che scenda, devo farlo passare, e io no, non scende più, mi dice. Allora scesi in macchina e mi misi dietro, sulla 500, dietro la Fioretta, e lì si parlò un po' di tutto, insomma, né più né meno. Ecco, poi cominciarono a venire i ragazzi, venivano su i ragazzi verso l'oratorio, eccetera. E mi fa, che fai? Mi fa lui, che fai? Il professore, non si fa più nulla, preti, non si riesce a fare più nulla, e non gli si dà più nulla, ragazzi, eccetera. E lui non poteva sentire queste cose. Aveva un grande carisma di dare sempre speranza. Lo sentiva come vocazione. E mi ricordo, si fermò, mi disse, non importa. Non importa, ragazzi, sono come le rondini. Qualche volta lo cito questo fatto perché mi fa sempre tanta commozione, lo considero il suo testamento. Non importa, i ragazzi sono come le rondini, la direzione la trovano da sé, mi dice. Te lavora e vai, ecco, mamma. Questa era La Fira, per dire, ecco. Ma è un uomo che chi l'ha visto pregare non lo dimentica più, ecco. Io quando ho fatto ora la relazione sulla spiritualità giovanile ho cominciato da due citazioni La Fira, su questa esperienza del 24, che Dossetti, per dire, una persona che probabilmente ha conosciuto La Fira molto bene, ma non benissimo, perché erano due temperamenti diversi. Io ho sempre considerato uno scherzo del Signore, questo Dossetti così razionale e così in qualche modo politico per vocazione, e che non fa politica ma va a fare il monaco, e il La Fira che non sarebbe mai stato un politico, che non aveva nessuna voglia di fare il politico, che diventa il politico per una misteriosa, per obbedire a questa testimonianza di profezia alla politica, di cui probabilmente la politica italiana aveva bisogno. Io ho cominciato da due citazioni. La prima è questa lettera a Pugliatti. Ecco, io vorrei prima di tutto ricordarvi le origini di La Fiera. Dunque, La Fiera nasce a Pozzallo, in Sicilia, costa sud di Pozzallo. Ecco, Pozzallo.
Io ci sono stato.
Ecco, a Pozzallo nel 1904, tenete bene le date, perché io mi atteggio a essere storico e sono convinto che la storia si fa con le date. Bravo. E allora, lui nasce nel 4 a Pozzallo, da una famiglia povera, il primo di 6-7 fratelli, e il babbo era un carabiniere che poi aveva smesso di fare il carabiniere e andava a fare un po' il guardiacaccia da un possidente lì vicino, e questo bambino a 10 anni viene mandato dall'unico zio che aveva un po' di soldi, non che avesse soldi, ma aveva messo un'attività a Messina terremotata, tenete presente, con il grande terremoto del 1908, con tutte le baracche ancora in corso. Questo zio, Occhi Pinti, fratello della mamma, aveva messo su una specie di ditta di importazione di coloniali e contemporaneamente una botteghina dove vendevano sigari e qualche cosa, sale, eccetera, diceva sempre La Fiera: mio zio mi ha insegnato, se vuoi far concorrenza al tuo vicino, alzati di buon mattino. Il tuo ragazzino che fu mandato lì a 10 anni perché potesse studiare. Lì a Pozzallo c'era una scuola elementare, i primi anni, lui aveva 10 anni, quindi a me questo fa già un'impressione. La Fiera è un orfano, di fatto, non perché fosse orfano, ma perché di fatto è stato mandato da questo zio, che era uno zio molto severo, anticlericale, mangiapreti, che gli dice, c'è delle lettere bellissime a questo zio, bellissime lettere. E c'è un epistolario ricchissimo, non ci sono lettere alla mamma, forse perché l'hanno perduta tutte, né al babbo, ma c'è un ricchissimo epistolario a questo zio, Luigi. È bello perché quando agli amici scrive gli dice: mi raccomando, tu devi dire 3 Ave Marie, una per lo zio Luigi, una. E ai poveri, a San Procolo, dice: preghiamo per lo zio Luigi, che muore novantenne e poi muore col prete, che è poi l'obiettivo di lui, ecco, dai, morì con i preti. Ecco, questo zio Luigi Mangiapreti e questa zia Settimia, che poi lo fanno un po' studiare, facendolo lavorare, in una vita molto severa. Ma la vera formazione di La Fiera avviene tra le baracche, a 13 anni, c'è una lettera a Pugliatti impressionante, dove Pugliatti, che è il professore poi di diritto romano all'Università di Messina, grosso giurista, insieme a Quasimodo, altro amico dell'infanzia, Quasimodo ha 4 anni più di La Fiera. La Fiera ha 13 anni, Quasimodo ne ha 17, Pugliatti ne ha uno di più di La Fiera, ne ha 14-15, fondano questa rivista, questo circolo letterario. Visto con i nostri occhi è una cosa che fa impressione. Io vorrei intanto citarvi questa famigerata lettera, questo testo di Pugliatti che parla di quest'infanzia. Vediamo se lo trovo, perché queste cose è bene saperle, per noi che siamo un po' educatori. Perché ci mettono in crisi, ci mettono in crisi. Vediamo se la so. Quando danno il premio Nobel a Quasimodo, Pugliatti scrive un articolo per ricordare gli anni messinesi. Ora purtroppo ho una certa difficoltà a trovarlo. Eccolo, l'ho trovato. Allora, quando danno il premio Nobel a Quasimodo, Pugliatti scrive un articolo per ricordare l'amicizia con Quasimodo. E lui dice che, appunto, gli anni tra il 17 e il 20, 17 vuol dire La Fiera ha 14 anni, 13 anni, e nel 20 La Fiera ha 16 anni. Si parlava di letteratura, di poesia, di politica, da ragazzi si intende, quali eravamo. Quasimodo divenne Quasimodo quando si trasferì in continente e i suoi compagni di classe avevano, quelli che erano più in regola con i corsi, 16 anni. Io ne avevo 14. Il più piccolo era Giorgio La Fiera, tredicenne. Leggevamo Dante, Platone, la Bibbia, Tommaso Moro e Tommaso Campanella, Erasmo di Notterdam, gli scrittori russi, specialmente Dostoevskij, Baudelaire, il primo Mallarmé e Verlaine, che a poco divennero i nostri numi. Le idee che dibattevamo e si ostenevamo erano spesso polemiche e lo spirito polemico era alimentato anche da una sorta di fanatismo per i nostri maestri. Erano gli insegnanti di italiano dell'Istituto Tecnico Iasci, Clemente Valacca, Francesco Satullo e Federico Rampolla. Rampolla fu il vero maestro di Giorgio La Fira. Un giorno, presi i contatti con la Camera del Lavoro, costituimmo il Fascio Giovanile Socialista. Giorgio La Fira simpatizzava, ma già si infiammava di misticismo religioso. Chiari sintomi sono rilevabili in una lettera del 24 luglio 1920. Quindi La Fira ha 16 anni. E qui nel vostro video è stato detto che si è convertito a 20 anni. Io ho detto in questa relazione che ho fatto ora di recente, lui è stato anticlericale, ma io credo che ateo non sia mai stato. Certamente questa lettera a cui fa riferimento Pugliatti è una lettera impressionante, perché lui ha 16 anni e scrive questa lettera, ve la leggo. Per gli esami, questa è del 16 del luglio del 1920, lui si sta preparando agli esami all'Istituto Tecnico Iasci. Per gli esami, dopo i primi proponimenti è prevalso il caldo. Beato te che hai letto tanto. Io sino ad ora ho attraversato un periodo di concitazione e tu sai che conseguenza immediata ne è l'apatia per tutto. Vivissimi ricordi mi turbinano, mi opprimono, mi fanno estasiare, ma poi dopo la vita mi sento un vuoto spaventoso. Fortunatamente faccio i bagni e la spiaggia è di una immensità molto severa. Se tu mi vedessi assorto la sera, vicino al mare, specie quando come ora c'è la luna, Dio mio, la vita come è strana. Ho studiato il problema della fede per quel che può essermi stato possibile. Ora soltanto mi accorgo che fede, amore, odio, eccetera, sono la medesima cosa. Anche l'odio. Certamente il più fervido religioso non sentirebbe come sento io in questo momento. Ora solamente capisco che ciò che altri chiama Dio è ciò che io chiamo spirito e più precisamente amore, e che gli stessi dommi della fede, anche i dommi più terribili, costituiscono l'essenza di questo amore. Eppure, caro Totò, è così bello accettare questi dommi, rendersi ciechi, uccidere la ragione, la maledetta ragione, per dar posto all'assurdo che subentra rumorosamente lo spirito. Una volta scrivevo che esso è anarchia e violenza. Oggi vi aggiungo che è anarchico e violento solamente per difendere i dommi dell'amore. Non avevo voluto mai accettare il priori. Ora vedo che a priori bisogna credere prima di amare. Questa è la lettera. C'è un carteggio con Pugliatti, come c'è un carteggio con Quasimodo. Tutti e due ampiamente studiati. Il carteggio con Quasimodo è stato pubblicato due volte. Una prima volta a cura del figlio, Alessandro Quasimodo. La seconda volta da parte di quello che ormai è diventato lo studioso degli anni messinesi, a cui l'ha ceduto poi il figlio, anche integrando certe parti, che è questo Milici, che ha scritto questo grosso volume sugli anni. I siciliani hanno lavorato benissimo sugli anni messinesi. Quindi non è che sia una memoria. Io mi ricordo della Fira che a 16 anni era mistico. Ci sono delle lettere scritte, molto, un carteggio molto, molto grosso tra la Fira, e rimangono fedeli tutta la vita. Le lettere di la Fira a Quasimodo sono impressionanti anche dal punto di vista della direzione spirituale. Ci corre 4 anni, ma la Fira gli dice: t'ho trovato chi ti insegna il greco, perché tu devi studiare il greco, e gli parla della parola e del valore della parola, cose che fanno veramente impressione. Nel primo carteggio, la pubblicazione fatta da Schweinville, questa lettera di cui fa riferimento io è datata 1922. Io ho sempre avuto grandi dubbi che fosse il 22. Nel secondo carteggio l'hanno datata, perché è una delle virtù che alla fine non mette mai le date. Quando è grande mette il santo di giorno magari, ma le date se le dimentica quasi sempre. Allora bisogna datarlo in forme indirette. Allora questa lettera nel secondo carteggio pubblicato a Medici l'hanno messa nel 23. E insomma, siamo lì. Siamo lì. È però impressionante questo. Allora, io ho fatto riferimento, scusate se parto di lontano ora e vorrei arrivare vicino, ma parto di lontano. Io ho fatto riferimento a due testi per parlare di questa che io non considero conversione, 20 anni si è convertito, ma considero la prima esperienza mistica di La Pira, perché La Pira è un mistico, è a altissimo livello. Dunque, il paragone con delle esperienze mistiche di altissimo livello non l'ho fatto io, l'ha fatto Dossetti, quando venne a fare nel decennale la commemorazione a Firenze, parlò dell'esperienza della Pasqua del 24 dicendo: guardate, è la stessa